I testi della liturgia sono quelli della festa della Madonna del Carmelo, ma i brani biblici sono quelli della Domenica. Ci sono in fondo due temi che emergono da questo testo evangelico, il tema del riposo e il tema della compassione. E questi due temi, quest'oggi la liturgia ce li presenta attraverso delle antitesi, cioè delle contrapposizioni. Proviamo a guardare insieme anzitutto il tema del riposo. È chiaro che Gesù invita i suoi discepoli ad andare in disparte e a riposarsi un po', perché sono veramente oberati di lavoro in mezzo alla gente. E però, d'altra parte, se noi guardiamo la prima lettura e la leggiamo con attenzione, ci accorgiamo che è una grande invettiva contro gente che non fa il proprio dovere, in quel caso i pastori. Quindi noi abbiamo da una parte un invito al riposo, quindi ad astenersi momentaneamente da un dovere, e la gente che cerca gli apostoli è ancora tanta, ma Gesù dice riposatevi. Dall'altra parte abbiamo un'invettiva contro persone che non fanno il proprio dovere. In fin dei conti anche Gesù invita i suoi al riposo e poi è il primo ad agire, appena vede la gente, ha compassione appunto e va verso queste persone. E quindi io credo che sia stato difficile quel giorno per i discepoli pensare di riposare tranquillamente vedendo il proprio maestro in azione. C'è sempre una sensazione di disagio, perché se il tuo maestro, il tuo punto di riferimento, si impegna così tanto, tu non te la senti molto di riposarti, di astenerti dal tuo dovere. Allora, questo tema del riposo di fatto costituisce una sfida, perché è un equilibrio quello da raggiungere tra i tempi di attività e i tempi di riposo. Un equilibrio per raggiungere il quale ci vuole tempo, ci vuole discernimento, ci vuole capacità di leggere se stessi. Ci sono persone che concepiscono il riposo in maniera molto molto ampia, diciamo che la base di questo cerchio della loro vita, del riposo, è piuttosto vasta e quindi facilmente si inclinano al riposo. Ci sono persone che il riposo invece non lo conoscono mai, iperattive, continuamente a far qualcosa, magari spesso per gli altri. Se riposassero sentirebbero che c'è dentro il loro cuore una sorta di disagio, una fatica ad accettare quella dimensione. Ho un ricordo personale, personalissimo, proprio di questa battaglia interiore, se mi consentite. Io sono cresciuto fin da ragazzo con la preghiera del mattutino in seminario, e l'inno del mattutino nel rito ambrosiano è un inno di Manzoni, che non ha fatto solo i Promessi Sposi, ha scritto anche un sacco di inni per la liturgia. Quest'inno che noi pregavamo tutti i giorni al mattino verso le 6:30 dice, me lo ricordo ancora a memoria, sono passati non so 35 anni, dice: il gallo canta e l'infermo sente rifluire dentro di sé la vita, e con il suo canto il gallo accusa gli indolenti che si attardano sotto le coltri dormigliando ancora. Allora io vi lascio immaginare cosa significa crescere per anni e tutte le mattine pregare un testo che ti dice che se dormi un po' di più sei in colpa. Noi andavamo dal nostro padre spirituale e gli dicevamo: dormito fino alle 7:30, e lui diceva: cosa? E quindi io, come tanti altri della mia generazione, siamo stati rovinati dal Manzoni, evidentemente, perché ci ha messo dentro quest'idea che se tu ti riposi non stai facendo il tuo dovere, che se tu dormi al di là delle 6 qualcosa non funziona, e in effetti il sottoscritto non ce la fa. Io non mi ricordo da 30 anni a questa parte in quante mattine mi sia svegliato dopo le 7:30, non me lo ricordo, perché penso che non si contano sulla dita di una mano. Quindi c'è davvero un equilibrio da raggiungere tra la capacità di riposare e l'evitare la pigrizia, la capacità di fare il proprio dovere sempre, comunque, e il godere del riposo perché Dio ce l'ha offerto. Ora è chiaro che se Gesù invita i suoi a riposare, il riposo è importante, ma bisognerebbe anche concepire che cosa intende Gesù in quel momento per riposo. Intende la capacità di ricarica interiore che nasce dallo stare con Lui. San Bernardo di Chiaravalle Questo non ci ha rovinato come il Manzoni ci ha aiutato. San Bernardo di Chiaravalle, quando commenta questo brano, dice: c'è differenza tra un canale e un serbatoio. Un canale riceve l'acqua e immediatamente la trasmette. Un serbatoio invece lascia entrare l'acqua dentro di sé e solo quando è pieno permette agli altri di attingere. E chiude San Bernardo dicendo: nella Chiesa ci sono molti canali, cioè persone che fanno cose senza aver attinto, e pochissimi serbatoi. E quindi è importante essere un serbatoio, è importante dedicare tempo all'ascolto, è importante lasciare che l'acqua del nostro cuore si riempia. Io in certi momenti non è che voglia correggere San Bernardo, Dio me ne guardi, ci mancherebbe, sarei fulminato, però a volte mi sembra di dire a qualche amico: ma cioè, quando è che ti accorgi che il tuo serbatoio è pieno? Cioè, mi sembra che questa idea del serbatoio certe volte diventi un po' un alibi, e che le persone abbiano bisogno di concepirsi come canali, e che Dio ci pensa Lui a riempire il tuo serbatoio, tu datti da fare. Ecco, tutto questo sul tema del riposo e l'equilibrio che il riposo richiede. E poi due parole anche sul tema della compassione, perché anche qui c'è un'antitesi. Per capirla dobbiamo sapere che questo brano precede immediatamente la moltiplicazione dei pani, cioè il versetto successivo a questo testo evangelico è la moltiplicazione dei pani. Allora i discepoli vanno da Gesù e riferiscono a Gesù tutto quello che hanno fatto e insegnato. Vedete che c'è un ordine delle cose: fare, agire, insegnare. Però Gesù vede la gente nel bisogno e cosa fa? Lui prova compassione e si mette a insegnare, e poi farà la moltiplicazione dei pani. Quindi Gesù inverte quelle due priorità. Per i discepoli c'è l'azione, l'insegnamento; per Gesù c'è l'insegnamento, l'azione. Cioè, quando Gesù ha compassione di qualcuno, quando sente che le sue viscere si muovono all'amore profondo per qualcuno, la prima cosa che fa è insegna, e poi compie un gesto concreto per saziare un bisogno. Cioè, in Gesù è chiarissimo che consegnare quello che sai è un gesto d'amore enorme. Dice Sant'Ignazio nei suoi Esercizi spirituali, in una delle pagine più belle, che è la contemplazione per giungere all'amore. Dice, quando l'inizia, che l'amore consiste in questo: che chi ha la scienza la dia a chi non ce l'ha. È una pagina bellissima degli Esercizi quella, poi leggerla tutta è veramente commovente. Però chi ha la scienza la dia a chi non ce l'ha, cioè chi ha il patrimonio di qualcosa, ma di ogni tipo, non bisogna essere un dotto per fare tutto questo. C'è un livello dell'amore che consiste nella consegna di quello che sai, che la vita ti ha dato, ti ha insegnato, ti ha fatto imparare. E quando lo dai a un altro, tutto questo è segno di grande compassione. Ora, noi ci troviamo in una grande difficoltà a fare questo, perché ad esempio quando una persona che è seriamente nel bisogno, anche nel bisogno materiale, ti viene a cercare, anche a me succede così, ma penso che a tanti di voi, capisci immediatamente che ciò che ti chiede è semplicemente un intervento materiale. Tu hai bisogno di lavorare moltissimo per poter stare con quella persona e consegnare quello che sai, quindi offrire una prospettiva di senso al bisogno di quella persona. Invece quel che succede è che, se anche mi capita di parlare mezz'ora con qualcuno per far capire alcune cose, alcune dinamiche della vita dentro cui quella persona è finita, il tono dell'incontro è di un certo tipo. Il tono cambia completamente, si rallegra totalmente se tu a quella persona metti in mano qualche decina di euro. Allora lì improvvisamente tu diventi bravissimo, e quindi il denaro diventa persino valutazione morale della tua qualità. La persona sembra aver raggiunto lo scopo che cercava. A me tutto questo lascia veramente perplesso, che ci sia sempre soltanto il denaro a definire la qualità buona o non buona di una relazione, anche nel momento dell'aiuto a qualcuno. E tutto questo credo perché, in fin dei conti, pochissime sono le persone che pensano ancora di aver bisogno di maestri, quindi di aver qualcuno che gli offra una prospettiva di senso, cioè un insegnamento, perché ciascuno pensa di trovare il senso della propria vita da solo, purtroppo. E d'altra parte perché ormai si conosce il valore economico di tutto, il prezzo di tutto, e il bene e il male sembrano valutati attorno a questi parametri. Quindi anche questa è una sfida difficile, quella del coniugare l'amore con la parola, l'insegnamento dato, l'offerta della propria esperienza. Pensiamo alla fatica che fanno gli anziani. Cioè, se un tempo erano fonte di esperienza e consegnavano l'esperienza e davano il sapere e non aveva prezzo quello che consegnavano, oggi in tantissime situazioni non è più così, perché la disponibilità ad ascoltarli è veramente pochissima, perché appunto ciascuno pensa che non abbia più bisogno di quell'esperienza pluriennale. E invece Gesù no, invece Gesù dice no, io prima insegno. Lo vede anche Gesù il bisogno che hanno, quelli stanno quasi morendo di fame, infatti moltiplicherà i pani, eppure decide che prima c'è l'insegnamento e poi l'intervento. A volte credo che bisogna lasciarsi suggerire da Gesù l'ordine di priorità delle nostre scelte, l'ordine di priorità dei nostri valori. Forse avrebbe una parola importante da dire anche sulla nostra capacità di riposo.